Allora, abbiamo visto domenica scorsa la furbizia di Giacobbe, ma non solo di lui, di Ribecca, le mancanze di Isacco e suo fratello Esaù. In capitolo 28, finalmente Isacco si mette in sintonia col volere di Dio. Abbiamo visto che quando alla nascita di questi due bambini Dio aveva già pronunciato che sarebbe Giacobbe a ricevere la benedizione, che sarebbe attraverso Giacobbe che Dio avrebbe benedetto la discendenza di Abramo e che da Giacobbe un giorno avrebbe il Messia in cui tutte le famiglie della terra sarebbero benedette. Quindi in versetto 1, allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo ordine, gli disse: non prendere moglie tra le donne di Canaan, leviti, vai in Padan Aram, alla casa di Betuel, padre di tua madre, prenditi di là in moglie una delle figlie di Labano, fratello di tua madre. Il Dio onnipotente ti benedica, ti rende fruttifero e moltiplichi, sì che tu divenga un'assemblea di popoli e ti dia la benedizione di Abramo a te e alle tue discendenze con te, affinché tu possegga il paese dove vivi come straniero e che Dio donò ad Abramo. Così Isacco fece partire Giacobbe, che andò a Padan Aram da Labano, figlio di Betuel, l'arameo fratello di Rebecca. Quindi alla fine Isacco ha capito che il volere di Dio era che Giacobbe ricevesse questa benedizione di Abramo. La cosa interessante, perché vedremo più avanti nei studi, che Giacobbe non vedrà mai più suo padre o madre in vita. Quindi l'eredità materiale, cioè tutte le pecore, tutti gli animali, tutte le tende, tutti i servi di Isacco, alla fine vanno a chi? Vanno a Esaù, perché Giacobbe non è neanche in Canaan. Lui è un posto 700 chilometri lontano dalla Siria di oggi. Ma Giacobbe eredita la benedizione spirituale, quello eterno. E quindi Isacco manda Giacobbe in questo viaggio da solo. Probabilmente aveva un asino, un cammello, un qualcosa per viaggiare. Da dove loro erano, nella terra di Canaan, fino a Padan Aram, dove c'era Labano, il zio di Giacobbe, erano quasi 800 chilometri. Quindi pensate, un viaggio da Montebelluna a Salerno o Napoli, no? Non con la macchina, non con Super Treni Italia, a piedi. Un uomo che era abituato a avere sempre tanto da mangiare, sempre circondato dalla sua famiglia, dai servi che lo servivano, ma in punto in bianco lui non ha niente. E in un certo senso è una cosa buona, perché da ora in poi Giacobbe dovrà cercare veramente la sua sostanza in Dio. Perché in capitolo 27, ricordate quando parlava con suo papà Isacco, e Isacco ha chiesto a Giacobbe: come mai sei tornato così presto con la cacciagione? Giacobbe, mentendo, dice: il Signore tuo Dio mi ha fatto trovare presto la preda. E quindi fino a quel punto Giacobbe non aveva fatto un'esperienza lui personale con Dio. Ma qui in capitolo 28 lui sarà costretto a cercare il Dio di suo padre, il Dio di suo nonno, perché lui non ha niente. Lui parte per una terra sconosciuta, da solo. E mentre lui è in viaggio, vediamo in versetto 10, or Giacobbe partì da Beersheba e se ne andò verso Aran. Giunse un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Allora prese una delle pietre del luogo, se la pose per capezzale, in quel luogo si coricò. Quindi lui non aveva neanche un cuscino. Non so voi, ma io mi sono molto affezionato al mio cuscino. Quando vado in un altro posto, la prima notte dormo sempre male, dovunque vado, perché sono abituato al mio letto, mio cuscino. E pensate, forse avevo un po' di mangiare, ma non avevo neanche una tenda, neanche un saccapello, neanche un cuscino. Non avevo nessun appoggio umano. E non è nel testo, ma secondo me nel suo cuore lui stava gridando: Dio di mio padre, ho bisogno di te. Ho bisogno di conoscere, io sono qui nel deserto, non ho niente. Non so neanche esattamente dove sto andando. E quindi lui si mette a dormire con questo cuscino di pietra. Uno deve essere stanco per dormire con la testa su una pietra. E sognò di vedere una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ed ecco l'Eterno stava in cima ad essa e gli disse: Io sono l'Eterno, il Dio di Abramo tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. E la tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai a ovest, a est, a nord, a sud, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Ed ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque andrai, e ti ricondurrò in questo paese, poiché non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Allora Giacobbe si svegliò dal suo sonno e disse: Certamente l'Eterno è in questo luogo e io non lo sapevo. È molto significato questo sogno che ha Giacobbe, perché come abbiamo già detto e visto, lui non aveva una relazione con Gesù Cristo personale. Lui non conosceva il Signore in modo personale. E anche dopo questo incontro con Dio, ancora la sua coscienza di Dio è molto immaturo, che vedremo più avanti. Ma lui ha questo sogno, questa visione, e vedi questa scala che parte dal cielo, scende fino alla terra, ai suoi piedi, gli angeli di Dio scendono e salgono, e poi in cima a questa scala lui vede Dio Padre, Dio Onnipotente, che poi fa questo pronuncio sulla sua vita. Bellissimo. Guardiamo un secondo nel Vangelo di Giovanni per capire cosa significa questa visione. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 49, perché il Signore stesso ci fa capire il significato di questa visione di Giacobbe. Qui alla fine di capitolo 1 di Giovanni, Gesù ha il suo primo incontro con Natanaele. In versetto 49, Natanaele rispondendo gli disse: Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e disse: Poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cosa maggiore di questo. Poi gli disse: in verità, io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Quindi questa visione della scala che Giacobbe ha in Genesi 28 non è altro che una visione di Gesù Cristo, l'unico mediatore fra l'uomo e Dio. Sapete, noi viviamo un mondo del New Age, quindi tutti dicono c'è il pensiero ecumenico, che tutte le vie portano a Roma, tutte le strade portano a Roma in un certo senso, ma la Bibbia non dichiara mai questo. La Bibbia dichiara, Gesù stesso ha dichiarato nel Vangelo di Giovanni 14:6, io sono la via, la vita e la verità. Nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. Quindi se siamo cristiani e crediamo la parola di Cristo, c'è solo un mezzo per il quale l'uomo può salire a Dio. Perché voi sapete una scala cos'è? Non è altro che un mezzo per arrivare da un livello a un altro. O di scendere o di salire. E quindi in capitolo 27 Giacobbe parlava, il Signore è tuo Dio, papà Isacco, ma adesso lui vede per se stesso, l'Eterno in tutta la sua gloria, e vede Gesù Cristo il mezzo, l'unico mezzo, per il quale lui, Giacobbe peccatore, potrà mai arrivare a Dio Padre in cielo. La storia di Giacobbe e di Saul è una storia della grazia di Dio, perché abbiamo già visto che secondo, e non c'era la legge di Mosè, ma c'era già la tradizione, che il primogenito, primo nato, ereditava tutto quello che possedeva il padre. Poi in Deuteronomio Dio fa anche una legge di questo, che il primogenito prende una doppia porzione di tutto il bene materiale del padre e della madre. Eppure in questa storia di Giacobbe e Esau è una storia della grazia di Dio, perché secondo la legge, secondo la tradizione, Giacobbe non doveva avere la primogenitura. E anche il fatto che prima che nacquero i due bambini, Dio aveva già dichiarato sarà Giacobbe che erediterà la benedizione. È Giacobbe che io ho scelto, non Esau. E dimostra che secondo la legge, secondo le regole, Esau doveva ereditarla, ma secondo la grazia di Dio non è così. Noi non siamo salvati per meriti il nostro. Non perché siamo i primogeniti, non perché siamo biondi o scuri, o perché abbiamo fatto l'università o meno. Noi siamo salvati unicamente per la scala che è Gesù Cristo. L'unico mezzo fra il cielo e la terra. E quindi Giacobbe ha questa visione di Gesù Cristo. E secondo me in questo momento che lui personalmente conosce il Signore, capisce che ho bisogno di un Salvatore, ho bisogno che qualcuno, anche se non ha capito in modo chiaro, come tutti noi, no? La prima esperienza col Signore non è che abbiamo avuto istantaneamente una conoscenza teologica perfetta. Però lui ha visto il regno di Dio. Lui ha visto Cristo che è l'unico mezzo fra il Padre e lui, uomo peccatore. E poi abbiamo in versetto 13 il Padre che da cielo fa questa proclamazione a Giacobbe, bellissimo, perché più o meno parola per parola sono parole che poi Gesù pronuncerà nel Nuovo Testamento a tutti noi credenti. Ecco, ed ecco l'Eterno stava in cima ad essi e gli disse, io sono l'Eterno. Più avanti a Mosè, quando Mosè chiederà, ma quando vado dai figli di Israele, chi devo dire che mi ha mandato? L'io sono che io sono. L'essere, colui che è il fonte di ogni cosa. E Dio dichiara a Giacobbe, io sono l'Eterno, il Dio di Abramo tuo padre, il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. e la tua discendenza sarà come la polvere della terra. E tu ti estenderai ovest, est, nord e sud, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Siamo benedetti questa mattina? Abbiamo conosciuto un fratello domenica scorsa, Andrea, dall'Indonesia. Sapete che preghiamo tanto che il Signore aggiunga qualcuno dall'Asia? E quindi c'è un fratello dall'Asia nella nostra comunità. Preghiamo per l'Australia, perché è l'unico continente che ci manca nella nostra comunità, da questa terra. Noi siamo un adempimento di questa parola che Dio pronunciò a Giacobbe. Lui dice: Giacobbe, attraverso uno dei tuoi discendenti, cioè Gesù Cristo, tutte le famiglie in Africa, in Asia, in Nord America, Sud America, gli eschimesi sul Polo Nord, saranno benedetti in Cristo. Vedete che Giacobbe non ha ereditato le pecore e le tende, ha ereditato qualcosa molto più grande. Tu sarai un strumento che io userò a benedire tutto il mondo. Tu sarai un strumento per il quale il Salvatore del mondo entrerà in questa terra e darà la sua vita in croce per riscattare esseri umani. Ma non è finito lì. Versetto 15, ed ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque andrai. Quindi la assicurazione di Dio, Giacobbe, io sarò con te per sempre, dovunque tu andrai. Purtroppo Giacobbe non ha afferrato questa verità, perché vedremo più avanti che è un concetto ancora pagano di Dio su certi aspetti. Ma il Signore ha dichiarato: io sono con te, ti proteggerò dovunque andrai. Anche questo è un messaggio della grazia di Dio, perché Dio non ha detto: io sarò con te e ti proteggerò se sarai bravo. Ha detto così: io sarò con te e ti proteggerò se tu segui ogni giorno, ogni secondo, ogni minuto un elenco di cose che io dico di fare. C'è una condizione su questa promessa? Non c'è nessuna condizione su questa promessa. È una proclamazione di Dio al suo figliolo. E qualcun altro ha fatto anche a noi questa promessa. Ricordate chi? Nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, Gesù ha detto: ecco, io sono con voi fino alla fine di questa età presente. Ma come poteva il Signore fare questa affermazione? Magari noi saremmo birichini a metà strada. Magari noi verremo meno alle sue aspettative. Come poteva Dio dire: io sarò con voi per sempre? Potevo solo dire questo se lui fosse il garante di questo nuovo patto. E voi conoscete, nel vecchio patto Dio ha dato la sua legge: camminate perfettamente ogni giorno, ogni ora, ogni minuto della tua vita e io ti benedirò. Questo è il vecchio patto, che era dipendente da due parti. Dio aveva la sua parte, però lui ha dato all'uomo la sua parte. Dice: se tu cammini non solo nei fatti, ma anche nei pensieri, in ogni secondo della tua vita, in conformità alla mia legge, sarai salvato. Qualcuno ci è arrivato? No. Solo Gesù. È l'unico che ha mai camminato in perfezione. E abbiamo visto anche nella vita del nonno di Giacobbe, Abramo, quando lui ha spaccato quei animali, quei sacrifici. Ricordate, no, con la storia, che anticamente era un modo di fare un contratto: spaccavano gli animali in due pezzi, e le due parti contraenti dovevano attraversare in mezzo questi pezzi di animale. Era un po' come firmare un rogito davanti a un notaio. Solo che chi camminava in mezzo dichiarava: se io non mantengo la mia parte di questo patto, sia fatto a me quello che è stato fatto a questi animali. E è bellissima la storia perché alla fine Abramo si addormentò e quindi non passa mai in mezzo a questi animali, ma il Signore passa in mezzo, come in questa figura di questo candelabro, questa fiamma che va in mezzo. E questa era una figura del nuovo patto in cui Dio è anche il garante del patto da parte nostra. L'unica cosa che Dio richiede da noi, ricordate quando i discepoli andarono da Gesù e hanno chiesto: cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? No? Signore, darci un buon, no, un tempio da costruire, una montagna da scalare. No, di alzarci ogni mattina alle 4 a dire le nostre preghiere, darci un'opera da fare. Cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? Ricordate la risposta di Gesù? Gesù ha detto: l'opera di Dio è questo, credere in colui che Dio ha mandato. Come? Questo è un affronto all'orgoglio umano, perché noi vogliamo fare qualcosa in modo che possiamo dire: ce l'ho fatto io. Ma la grazia di Dio distrugge l'orgoglio umano, perché dice: tu non puoi fare niente per compiacere me, Dio onnipotente, Dio santo. L'unica cosa che puoi fare, Craig, è credere quello che io ho fatto per te in Cristo. È stato fatto tutto per te. Tu devi solo accettare per fede quello che io ho fatto per te. E solo in questo modo Dio può dire: io sarò con te per sempre. E poi il Signore dichiara non solo che ti proteggerò dovunque andrai, ti ricondurrò in questo paese, poiché non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Quindi Giacobbe, io compierò tutto quello che io ho promesso a te. Che anche l'apostolo Paolo, guardiamo un secondo in Filippesi capitolo 1, versetto 6. L'apostolo Paolo, scrivendo anche a noi, a Montebelluna, essendo convinto di questo, Filippesi 1:6, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E non so per voi, ma io sono molto contento che il Signore ha dichiarato: Craig, quell'opera che io ho cominciato nella tua vita nel 1980, indietro a casa tua, quando tu ti sei messo in ginocchio e hai chiesto perdono dei tuoi peccati e io ti ho riempito del mio Spirito Santo, io porterò a buon fine. Io finirò l'opera che ho cominciato in te. Io non ho investito il mio Spirito Santo nella tua vita per abbandonarti a metà strada. Ma io porterò a compimento tutto quello che io ho nella tua vita. E di nuovo, non posso parlare per voi, ma a me mi dà tanta forza. Perché io sono molto fallace. Per tanti anni come credente pensavo che la mia salvezza dipendesse dalla mia performance. No? E quindi cercavo io di fare. Sì, ero salvato per grazia, sì, Gesù mi aveva perdonato, però il resto toccava a me. Quanto sbagliato. Noi entriamo nel regno di Dio per fede e noi camminiamo per fede e noi arriveremo in cielo per fede. è sempre per fede in quello che Cristo ha fatto. E posso dirvi, da come credente, la mia vita è molto più stabile da quando ho capito che io sono in Gesù, che Dio vede me in Gesù. Lui non mi vede per quello che io ho fatto o non faccio. Non vuol dire che un vero credente vive in qualunque modo, in modo dissoluto, perché Giovanni dichiara chiaramente che chi vive continuamente nel peccato non è nato da Dio. Ci sono molti nella Chiesa che pensano di essere nati di Dio perché hanno fatto una preghiera, ma se la tua vita è caratterizzata di un peccato continuo, vuol dire, la parola di Dio dice che non sei nato di nuovo. Non sto dicendo che noi come credenti non veniamo meno, perché penso che siamo tutti d'accordo che veniamo meno. E quindi di sapere che Dio è con me dovunque io andrò, e di sapere che Dio completerà quelle cose che Lui ha promesso nella mia vita. Oh, grazie Signore. In questo non c'è nessun spazio che io posso vantare. Posso? No, perché fa tutto Lui. Posso solo dire grazie, Padre. Grazie che Tu hai provveduto una scala fra il cielo e la terra, il Tuo Figlio Gesù Cristo. E la mia parte è semplice, devo solo credere in quello che Lui ha fatto. Non mi hai chiesto tanto. Mi piace tanto quel canto, Dio ha fatto cose grandi per noi, no? E c'è quella frase, dice, bastava solo dire sì. Sì, Signore, Ti voglio. E veramente è stato così semplice. La religione rende molto complicata la cosa. Ma il cristianesimo non è affatto complicato. Credere con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e sarai salvato. Non è complicato. Dio l'ha fatto cosa semplicissimo. E quindi Giacobbe si sveglia in versetto 16. Allora Giacobbe si svegliò dal suo sonno e disse: certamente l'Eterno è in questo luogo. E io non sapevo. Ed ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo. Questo non è altro che la casa di Dio, Betel, e questa è la porta del cielo, no? Una specie di Stargate. Comprendete che Giacobbe ha fatto un'esperienza col Signore, lui ha visto Cristo, ha visto la scala che porta l'uomo al cielo, ma non aveva compreso ancora l'immensità del nostro Dio. Perché nel mondo pagano, girate un secondo in Primo Re capitolo 20, ci sono tanti passi nel Vecchio Testamento che parlano delle credenze pagane intorno al paese di Israele nel Vecchio Testamento. E ho scelto solo questo versetto per farvi vedere. C'è da quale mentalità, in un certo senso, veniva anche Giacobbe. Anche se suo nonno e suo padre erano veri adoratori di Dio, ma essendo circondato da pagani, anche Giacobbe aveva un concetto di Dio pagano. Perché lui dichiara che Dio è in questo luogo, no? Questo Betel, in questo luogo fisico, è la porta del cielo. E magari un giorno vedremo un documentario, no? Dove scavano lì vicino Betel cercando la porta del cielo. L'altro giorno ho visto un documentario che sono andato in Etiopia, dove dicono che è tenuto l'arca del patto, no, l'arca dell'alleanza, e c'è questo anziano sacerdote che lui tutta la sua vita deve proteggere questa cosa, e sai, quelli... era, mi sembra, Voyager, questo programma così, no? E sai, il mistero, la porta del cielo, no? Ma non c'è una porta del cielo, Gesù Cristo è la porta del cielo. noi non dobbiamo andare in Etiopia, non dobbiamo andare a Bethel, non dobbiamo andare a Assisi o a Mecca o a Varanasi in India a lavarci nel fiume Gange, perché Dio è onnipotente, Lui è dovunque. E Lui ha comunicato a Giacobbe questo. Guarda Giacobbe, io non sono un Dio locale, è come la radio, no? Prendi qua vicino, poi arrivi a Bologna, non lo prendi più, prendi un'altra stazione. Perché il concetto pagano di Dio era questo. E vediamo qui in Primo Re, capitolo 20, versetto 28. Allora un uomo di Dio si avvicinò al re di Israele e gli disse: così dice l'Eterno, poiché i Siri hanno detto l'Eterno è Dio delle montagne e non Dio delle valle, io darò nelle tue mani tutta questa grande moltitudine e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Quindi il concetto pagano di Dio, no? C'era il Dio della montagna, c'era il Dio della valle, c'era il Dio del fiume, c'era il Dio del mare. Ma qui Dio ha proclamato a Giacobbe: dovunque tu andrai, io sarò con te. Se vai in Asia, io sarò con te. Se vai in Australia, io sarò lì con te. Se tu vai sulla Luna, io sarò lì con te. Perché io sono l'Eterno, io sono Dio l'Onnipresente, Onnipotente. Giacobbe, non stai capendo, questa non è la porta del cielo, io non vivo in questo luogo. Questa è una mentalità pagana riguardo Dio. E anche in Italia, no? C'è, qualcuno sa chi è il santo dei operai? Io che ero falegname lo so, perché San Giuseppe, mamma mia, dovremmo fare scuola su queste cose. Allora, chi è il santo dei pescatori? Ecco, bravo, Pietro, eccetera eccetera eccetera, no? Il santo dell'ospedale, il santo di qua, il santo di là. Questa è una cosa pagana. Non ha niente a che fare con la parola di Dio, con Cristo e il cristianesimo. E dire che c'è un piccolo Dio che ha, quella è la sua specialità. E anche Giacobbe sì, ha visto il Signore, ma ha concetti ancora, il Signore deve rinnovare la sua mente. Perciò noi credenti leggiamo la parola di Dio, così Dio ci lava da concetti vecchi del nostro passato, e ci dà concetti suoi di chi Lui è e cos'è camminare con Lui. Quindi Giacobbe non ha capito quando il Signore ha detto: io sarò dovunque tu andrai, io anche nel futuro completerò quest'opera. Giacobbe, questa è la porta del cielo, non devo fare un altare qua. Così Giacobbe si alzò al mattino presto, versetto 18, prese la pietra che ho posto per capezzale, la rese come stelle e versò dell'olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Bet-El, quindi casa, El è il nome singolare di Dio, come Bethlehem, casa del pane, Bet-El, casa di Dio. Mentre prima il nome della città era Luz. Poi Giacobbe fece un volto. Anche qui lui ha un concetto di Dio molto immaturo. Se Dio sarà con me, aspetta, rewind. Non ha detto il Signore: io sarò con te, dovunque andrai. Io completerò tutto quello che io ho promesso nella tua vita. Lui subito ha dimenticato la parola di Dio. Se Dio sarà con me e mi proteggerà durante questo viaggio che faccio, se mi darà pane da mangiare, vesti da coprirmi, e ritornerò alla casa di mio padre in pace, allora l'Eterno sarà il mio Dio. Io farò Dio questo grande favore. Ma non è finito qui. E questa pietra che ne ho retto come stella sarà la casa di Dio. E di tutto quello che tu mi darai, io ti darò la decima. Molto generoso da parte di Giacobbe, no? Signore, se tu fai tutte queste cose per me, allora tu meriterai di essere mio Dio. Cosa pensate? In cielo magari il Signore ha stappato un bottiglia di spumante. Guarda, angeli, Giacobbe ci vuole essere suo Dio. Secondo voi era così? Penso proprio di no. È molto triste, ma ancora oggi ci sono credenti nati di nuovo che hanno questo concetto di Dio. Le chiese della prosperità, no? Anche loro sono affaristi con Dio. Io darò questo, Signore, io ti darò la decima, io ti darò questo, tu mi devi dare questo. La dottrina della prosperità rende Dio il schiavo dell'uomo, no? Se tu segui i miei 10 chiavi per la prosperità, se compri le mie cassette per solo 150 euro, i segreti della benedizione e prosperità. Perché la dottrina della prosperità non è altro che una manipolazione di Dio. Se tu segui formule, tu puoi costringere Dio a fare il tuo volere. No? Anche indulgenza è la stessa cosa, no? Tu paghi Dio, tu dai Dio la bustarella e poi Dio, no, chiudi un occhio, ti fa passare. Non è così. Il Dio della Bibbia non è questo Dio. Noi non comandiamo Dio, noi non facciamo affari con Dio. Signore, se tu fai questo, allora io crederò in te. Questo erano i farisei. Ricordate le parole dei farisei quando Gesù era in croce? Se tu scendi e fai un grande miracolo, allora noi crederemo in te. Queste sono persone che non hanno capito niente di Dio. Perché quando noi ci troviamo davanti all'Onnipotente, quando noi ci troviamo che l'Onnipotente ha provveduto una scala per noi, peccatori, di vedere la Sua eccellenza e di avvicinarci alla Sua santità, l'unica cosa che possiamo dire è grazie. Umilmente dire, Signore, Tu sei Dio e io sono indegno di Te. Ma Giacobbe mano a mano imparerà anche questo. Un ultimo passo in Genesi 32, perché in Genesi, in Genesi 32, versetto 9, vediamo un Giacobbe diverso. Genesi 32, versetto 9. Poi Giacobbe disse, O Dio di mio padre Abramo, Dio di mio padre Isacco, O Eterno, che mi dicesti, torni al tuo paese e al tuo parentato e ti farò del bene. Io non sono degno di tutte le benignità e di tutta la fedeltà che hai usato col tuo servo. Poiché io passai questo Giordano solamente col mio bastone e ora sono diventato due schiere. Liberami, ti prego, dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che egli venga ad attaccarmi, non risparmiando né madri né bambini. E tu dicesti, Certo, io ti farò del bene e farò diventare la tua discendenza come la sabbia del mare che non si può contare tanto e numeroso. Un po' diverso questo Giacobbe di quello in capitolo 28. Siete d'accordo? 28, concetto molto immaturo di Dio. Facciamo affare, Dio. qui sta facendo affari con Dio? Per niente. Lui dice: Signore, io sono qui per la tua grazia e la tua benignità. Io non avevo niente e tu mi hai dato tutto. E Giacobbe qui non si è scordato le promesse di Dio, perché lui sta citando: Signore, ricorda la promessa che hai fatto, che avrebbe fatto della mia discendenza come la sabbia del mare, e tu mi avresti riportato sicuro nella mia terra. Questo è come un figlio di Dio si deve comportare, con umiltà. E magari questa mattina tu non hai fatto un'esperienza personale con Cristo. Per te questa mattina Dio ti dà un invito: umiliati davanti a me. Non deve fare cose religiose, non deve fare pellegrinaggi, non deve dare denaro, non deve costruire un tempio. Deve solo umilmente credere in quello che Gesù Cristo ha fatto per te. Perché nel giorno di giudizio Dio non ci chiederà quante montagne hai scalato. Ci farà solo una domanda: cosa hai fatto con il mio figlio Gesù Cristo? Cosa tu hai fatto con mio figlio Gesù Cristo? Questa è l'unica domanda che Dio ci farà. E saremo giudicati in base a questo, quello che noi abbiamo fatto con il figlio di Dio. Se l'abbiamo in mente ricevuto il suo sacrificio con fede, o se l'abbiamo non ho bisogno di Gesù, farò io una scala mia. Ma Dio dà grazia umile, e Dio chiede a ognuno di noi di umilmente riconoscere i nostri peccati davanti a Dio e confessarli. E solo questo Dio chiede da noi, non ci chiede tanto.